2024 di Enrico Pagliarini.
Bentornati, ultima puntata di 2024, ultima puntata dell'anno in questo anno 2024. E nonostante sia stata una settimana con una festività proprio al centro della settimana, si è fatto festa solo il giorno di Natale in molti paesi, il giorno di Santo Stefano è una festività italiana e di pochi altri paesi, diciamo ci sono state un po' meno notizie rispetto al solito, ma ci sono state alcune notizie importanti. Tra l'altro siamo già nella fase di attesa del CES, il Consumer Electronics Show, che presenta all'inizio dell'anno alcune delle novità che tracciano poi i trend tecnologici dell'anno. A volte sono trend che sono poi confermati dal mercato e dalle uscite durante l'anno, altre volte sono magari visioni un po' esagerate. Comunque ci saranno gli inviati di dday.it al Consumer Electronics Show a Las Vegas all'inizio dell'anno, quindi avremo modo sicuramente nella seconda puntata del 2025 di parlare di questi temi, dei prossimi temi. Adesso notizie in breve, notizie di innovazione e tecnologia selezionate durante la settimana.
Digital News.
Alcuni definiscono storica la vittoria legale di WhatsApp, quindi di Meta, contro un'azienda israeliana molto nota in certi ambienti, adesso capirete quali, ovvero NSO Group, azienda israeliana produttrice del software spia Pegasus, uno dei software spia più potenti, se non il più potente al mondo, disponibile per i servizi di intelligence, apparati statali che ovviamente riescono ad acquistarlo dagli israeliani, perché stiamo parlando di un'arma software praticamente la più potente al mondo. E quindi gli israeliani, per scelta statale, vendono solo a determinati paesi. Allora, un giudice federale della California ha stabilito che NSO Group è responsabile per avere violato la legge infettando i dispositivi di 1400 utenti con il suo spyware, sfruttando una vulnerabilità di WhatsApp. Allora, questi sistemi funzionano proprio così, sfruttano vulnerabilità che non sono note, che vengono anche scambiate ad un mercato più o meno regolato, più o meno regolamentato, e sfruttando queste vulnerabilità possono, finché la vulnerabilità non viene scoperta pubblicamente, quindi vengono fatti gli aggiornamenti, possono bucare i sistemi e quindi dare la possibilità a intelligence, apparati di Stato, di polizia, eccetera, eccetera, di tenere sotto controllo, nel caso, in questo caso lo smartphone, però vale anche per altri strumenti. Allora, questa sentenza arriva 5 anni dopo che WhatsApp ha citato in giudizio NSO, e ora il caso procederà con un processo previsto per marzo 2025, durante il quale una giuria determinerà i danni che la società israeliana dovrà eventualmente pagare a WhatsApp. Allora, alcuni hanno definito effettivamente questa una vittoria storica, poi vedremo la società come reagirà. Allora, durante il processo la reazione è stata quella tipica di società di questo tipo, cioè non hanno fornito molto materiale, perché ovviamente sono materiali segreti. Il giudice ha chiesto anche il codice sorgente, ma figuriamoci se una società di questo tipo fornisce codice sorgente. Insomma, è interessante anche perché presumo che questa sentenza, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti, possa avere delle conseguenze in generale sull'uso di questo tipo di software. Cambiamo argomento. OpenAI ha presentato i piani per rimuovere le restrizioni imposte dall'attuale struttura non profit, e al di là dei meccanismi presentati, quello che è interessante notare è quello che la società ha dichiarato, cioè hanno scritto in un comunicato: abbiamo nuovamente bisogno di raccogliere più capitali di quanto immaginassimo. Gli investitori vogliono sostenerci, ma a questo livello di capitale necessitano di una struttura meno complessa, cioè vogliono essere più sicuri di prendere indietro i soldi che investono. Allora, questa trasformazione aziendale è osteggiata da alcuni concorrenti di OpenAI. Se avete seguito questa vicenda siete al corrente di quello che sta succedendo. ad esempio Elon Musk, che aveva cofondato OpenAI e poi era uscito, sta cercando di bloccare questo piano. Ad agosto aveva citato in giudizio OpenAI anche Sam Altman che è il capo, sostenendo che hanno violato gli accordi mettendo i profitti davanti al bene pubblico nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Che detto da Elon Musk, infatti OpenAI ha chiesto al giudice federale di respingere questa richiesta e ha pubblicato a proprio sostegno una serie di comunicazioni con Elon Musk per dimostrare che inizialmente sosteneva la trasformazione dello status da no profit a for profit, prima di allontanarsi dall'azienda e dopo non essere riuscito, perché questa è una delle motivazioni per cui è uscito, non essere riuscito a ottenere una quota di maggioranza e il controllo completo della società. Quindi prima diceva, adesso all'inizio diceva va benissimo trasformarci in for profit, adesso invece che è uscito e quindi ha creato una società concorrente dice no, non è così necessario. Parliamo di due novità che riguardano l'Unione Europea. Dal 1 gennaio scatta un nuovo abbassamento dei costi all'ingrosso che gli operatori telefonici devono praticare agli operatori di un altro paese all'interno dell'Unione Europea. Il risultato è che quando noi cittadini europei viaggiamo all'interno dell'Unione Europea avremo più giga a disposizione sul nostro piano tariffario per navigare anche quando siamo all'estero. Il limite massimo di giga a disposizione dipende dal proprio piano tariffario, da quanto costa, da quanto paghiamo e anche dai giga che abbiamo a disposizione nel nostro paese. C'è una formula per capirlo, però insomma è un passo in avanti che durerà fino al 2027, poi si stabilizzerà. Comunque mi sembra insomma una buona cosa e mi sembra che sia stata accolta con soddisfazione da tutti i cittadini europei. Da tutti, insomma, da molti. Dal 28 dicembre è in vigore la norma europea pubblicata in Gazzetta Ufficiale due anni fa che impone la porta USB-C come unico standard per la ricarica elettrica di una lunga lista di prodotti. Si va dagli smartphone ai tablet, alle fotocamere digitali, altoparlanti portatili, auricolari, tantissimi altri prodotti. Ormai tutti sono compatibili già da parecchi mesi con questo standard, quindi diciamo che la notizia è solo così formale perché tutti i produttori si sono adeguati ampiamente da tempo. Lo standard tecnico di ricarica è il Power Delivery, quindi è una base comune per tutti. Poi ci sono alcuni produttori, ad esempio per gli smartphone, che inseriscono il proprio standard di ricarica, il proprio profilo di ricarica molto più veloce del Power Delivery. Però diciamo la base deve essere questa per permettere appunto la compatibilità tra tutti gli alimentatori con tutti i prodotti di questo tipo. Dunque ancora due notizie della settimana. L'americana Xerox acquisterà per 1,5 miliardi di dollari il produttore di stampanti Lexmark, anch'esso americano, che però 8 anni fa era stato comprato dalla cinese Nine Star. Xerox, che spera di rilanciare così la propria immagine un po' offuscata negli ultimi anni, grazie appunto di rilanciare la propria immagine grazie a questa acquisizione, ha approfittato della difficoltà dei cinesi che lo scorso anno erano stati messi al bando negli Stati Uniti a causa del presunto sfruttamento di lavoratori appartenenti alla minoranza etnica uigura, che in Cina, insomma, sappiamo, è stato denunciato da varie inchieste essere sfruttata in vari campi di internamento anche dalle aziende cinesi. Un'ultima notizia riguarda uno dei due fondatori di Telegram, Pavel Durov, che ha dichiarato lunedì scorso che l'azienda è ora redditizia. Una notizia che sembra di poco conto, ma ha una sua importanza, visto che Telegram è stata fondata nel 2013 dai fratelli Durov. Pavel ha dichiarato che il fatturato totale dell'app di messaggistica ha superato quest'anno il miliardo di dollari e dopo aver lanciato nel 2022 il suo servizio di abbonamento ha ora 12 milioni di utenti a pagamento. che non sono pochi, ma non sono nemmeno tantissimi, considerando che Telegram ha quasi 1 miliardo di utenti in tutto il mondo. Pavel Durov attualmente si trova in Francia a disposizione dell'autorità giudiziaria dopo l'arresto di agosto. Può muoversi liberamente, ma non può lasciare il paese e deve essere, appunto, deve rimanere a servizio e a disposizione dell'autorità giudiziaria. E magari su questo potremo anche riproporvi in questa puntata speciale, ultima puntata dell'anno di 2024, una chiacchierata che ho fatto con Paolo Dal Checco proprio su Telegram. Ci arriveremo tra poco. Bentornati o benvenuti, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, io sono Enrico Paglierini. In questa ultima puntata dell'anno vi presentiamo alcune tra le più interessanti interviste andate in onda nel corso dell'anno. Parlavamo prima di Telegram. Ci sono state novità che sono state annunciate a settembre di quest'anno. Dopo l'arresto di Pavel Durov in Francia, Telegram ha annunciato che collaborerà con le autorità per fornire gli indirizzi IP e i numeri di telefono degli utenti che sono interessati da procedimenti giudiziari. Telegram ha detto: di fronte a valide richieste legali forniremo queste informazioni. È sicuramente un passo avanti. Poco dopo l'arresto, quindi a fine agosto, inizio settembre, con Paolo Dal Checco, esperto di informatica forense, abbiamo fatto un approfondimento su come le piattaforme di messaggistica collaborano con le forze dell'ordine. Allora vi faccio ascoltare questa interessante intervista con la voce di Paolo Dal Checco.
Quello che succede è, appunto, che quando le forze dell'ordine rilevano delle comunicazioni avvenute tramite le piattaforme o dei contenuti ospitati su quelle piattaforme, fanno una richiesta tramite gli appositi canali, a volte vengono richieste delle rogatorie, a volte ci sono delle aree dedicate direttamente ai law enforcement, cioè alle forze dell'ordine, e a queste richieste in genere arrivano le risposte. Quando non arrivano, arrivano nel senso che le piattaforme forniscono indirizzi IP, nomi, cognomi, numeri di telefono. Io ho visto tantissime richieste fatte a Meta per reati commessi tramite Facebook, Instagram, ho visto richieste fatte a Google. Google fornisce tantissime informazioni su chi commette dei reati tramite la sua piattaforma, e le risposte sono molto spesso molto complete. Quello che non c'è nelle risposte è quello che le piattaforme non possono dare, non che non vogliono dare. Per esempio, tanti utilizzano WhatsApp oppure iMessage, quelle comunicazioni che avvengono tramite i messaggini di Apple. Sono cifrati, così come anche le comunicazioni che avvengono tramite WhatsApp. Sono cifrati end-to-end, cioè il provider non può vedere quello che c'è dentro, perché le chiavi di cifratura, le password, diciamo, sono note soltanto agli smartphone, ai telefonini dei due interlocutori. E Apple, ma anche Meta e tutte le altre piattaforme, Signal, lo ammettono e dicono: sì, noi abbiamo dato uno strumento che permette di parlare in maniera totalmente sicura e non possiamo fornire quello che è il contenuto delle comunicazioni. Però, se ci chiedete i dettagli di chi ha comunicato con chi, oppure degli indirizzi IP o informazioni simili, quelli ve li diamo. Quindi quello che possono fornire, lo forniscono.
Certo.
Anzi, a volte non aspettano neanche che arrivi la richiesta, ma monitorano quello che avviene sulla loro piattaforma, ovviamente nelle aree in cui non c'è cifratura end-to-end, cioè dove possono accedere,
sì.
E quando rilevano dei contenuti o depositati su cloud o aree comuni, oppure scambiati tra gli utenti, contenuti di tipo illecito ovviamente, segnalano immediatamente all'autorità giudiziaria. Quindi non aspettano neanche che venga fatta un'istanza, ma rilevano la presenza di contenuti e li comunicano. Quindi se qualcuno partecipa in un gruppo WhatsApp oppure, anzi con WhatsApp nei gruppi adesso questa cosa non può più funzionare perché cifrano
c'è
anche
la cifratura,
gruppi.
Sì. Però esatto, diciamo, laddove non c'è cifratura...
Esatto, insomma, una cloud per esempio, oppure Instagram, se qualcuno si scambia un messaggio su Instagram, su WhatsApp, su Telegram, cioè scusate, su Facebook, E questo messaggio contiene un documento illecito, pensiamo a una foto vietata, istantaneamente questa foto viene rilevata e viene avviata una comunicazione verso le autorità competenti, ogni Stato ne ha una, noi a Roma abbiamo appunto quella che riceve queste comunicazioni, dove viene detto guarda che questo utente che ha questi dettagli, numero di telefono, email e così via, ha scambiato con un altro utente questa fotografia qua, che è vietata perché contiene ad esempio un'immagine di un minore oppure robe simili. Quindi non solo rispondono, ma se rilevano comunicano. E invece Telegram, quando viene fatta la richiesta, non risponde. Questo, certo, diciamo, è il punto chiave.
E questo è quello che dicevamo a fine agosto, inizio settembre. La situazione dovrebbe essere, sta lentamente cambiando. Telegram, come dicevo, ha dichiarato nel corso delle settimane di settembre di essere intenzionata a collaborare con le forze dell'ordine, ma questo è un punto su cui torneremo sicuramente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Siete all'ascolto di 2024, continuiamo tra poco ad ascoltare questa intervista con Paolo Dal Checco. In questa ultima puntata dell'anno stiamo riascoltando alcune interviste che abbiamo trasmesso nel corso dell'anno. In questo caso è con noi Paolo Dal Checco, con il quale abbiamo parlato del caso Telegram tra la fine di agosto e inizio di settembre, dopo l'arresto di uno dei fondatori in Francia. Dicevamo poco fa che tuttora Pavel Durov si trova nel paese, si trova in Francia a disposizione delle autorità giudiziarie, anche se è cominciata una sorta di collaborazione non solo sua ma anche di Telegram, che era un po' l'obiettivo dell'arresto. Tra l'altro si sa poco, nelle ultime settimane si è parlato poco di quello che sta accadendo comunque tra l'autorità giudiziaria francese e Pavel Durov. Immagino anche volutamente si dica poco. Allora, una domanda che ho fatto a Paolo Dal Checco è sulla responsabilità delle piattaforme, del provider in generale. In questo caso stiamo parlando di piattaforme di messaggistica in tempo reale, stiamo parlando di Telegram, ma potremmo parlare di WhatsApp e di tante altre applicazioni di questo tipo. La piattaforma non è responsabile fino a che, a meno che...
A meno che non ne sia consapevole. Infatti questo è un altro dei punti chiave. Si parla tanto di mere conduit, del fatto che chi fornisce un canale di comunicazione non è responsabile delle comunicazioni che avvengono. Ovviamente non è che il provider deve essere tenuto responsabile di tutto ciò che si dicono gli utenti o di come gli utenti utilizzano la piattaforma. Per esempio, se io carico su un hosting web un qualcosa di vietato, non è che vanno a incriminare chi mi ha fornito l'hosting, a meno che chi mi ha fornito l'hosting non si rifiuti di fornire i miei dettagli e magari anche di togliere il contenuto illecito. Quindi il punto è che il provider non è responsabile fino a quando non sa che è stato commesso un reato. Quando lo sa e c'è una istanza, una richiesta ufficiale, dovrebbe fornire appunto i dettagli di chi lo ha commesso e rimuovere i contenuti. Telegram in genere i contenuti li rimuove, anche se non si capisce bene con che criterio, perché alcuni rimangono online per anni. Contenuti anche pesanti di revenge porn e simili, ci sono gruppi che sono online da anni e altri magari dove vengono fornite riviste prive di copyright che vengono chiuse in una settimana, quindi anche il principio non è ben chiaro. E tra l'altro il principio, secondo me, è un altro punto cardine. C'è una pagina di Telegram del manuale dove spiega come funziona la crittografia, dove ammette, secondo me, una cosa importantissima. Telegram dice: noi potremmo dare tutto quello che vogliamo di ciò che è contenuto nelle cloud chat o cloud group. Quindi qui già intanto capiamo che Telegram non è una vera e propria chat, ma è un cloud quando si parla di comunicazioni non cifrate. Perché in effetti, se io butto via il telefono e mi connetto da un altro telefono a Telegram, ho di nuovo tutto lì. È esattamente come un Google Drive, un Dropbox, OneDrive, no? È proprio esattamente la stessa cosa, come se avessimo una area condivisa su un cloud e la consultassimo in più persone. Questo è un gruppo Telegram normale, in sostanza.
Sì, che invece, giusto per far capire, con WhatsApp non funziona così, a meno che abbia fatto il backup, ma il backup lo faccio io volontariamente. Se io butto via il telefono e cambio account, non ho tutte le mie comunicazioni.
Esattamente, ho perso tutto. perché le comunicazioni stanno sul telefono, non su un'area del provider, quindi non stanno online presso Meta. A meno che, come dicevi tu, non abbia fatto il backup, allora se ho fatto il backup posso recuperarlo, posso fare un backup locale, posso farlo online, per esempio su iCloud e su Google Drive, ma non è WhatsApp che gestisce questo backup, lo gestisce il provider a cui io affido, diciamo, i miei dati.
Sì, quindi Apple, stavi dicendo, Telegram potrebbe dare tutto perché ha tutto di fatto.
Sì, ma c'è proprio un link, tra l'altro l'ho cristallizzato perché ne ho due di link importanti. Questo è il link dove parla della cifratura end-to-end e Telegram dice, Telegram può essere costretta a dare i dati perché ce li ha. E dice anche che ce l'ha in chiaro, tra l'altro, cioè, no, in realtà dice noi li cifriamo, siamo molto sicuri nel modo in cui li cifriamo, ma li cifrano soltanto giusto per non lasciarli in chiaro, però ce li ha, ma può essere costretta solo se una problematica è così grave da passare lo scrutinio di vari studi legali che abbiamo nel mondo. Come dire, quando ci arriva una richiesta che può essere, guardate che c'è un gruppo in cui vengono scambiato materiale pedopornografico, anche magari molto pesante. Loro fanno vagliare questa richiesta ai loro studi legali e rispondono, no, non è abbastanza importante. Non
decidono, diciamo, loro, insomma.
Sì, e quindi poi questa frase si conclude dicendo, come risultato, a oggi abbiamo fornito ai governi e alle autorità 0 byte di dati utente. 0 byte.
Lo ammettono.
Sì, lo ammettono loro, come dire, non è che non possiamo farlo, è che non l'abbiamo ritenuto abbastanza importante, come se questi dati fossero cose da nulla. Secondo me questo è forse peggio che dire non diamo niente a nessuno, il dire valutiamo noi se ha senso dare oppure no e poi finire dicendo non abbiamo mai dato niente a nessuno. Oppure anche un altro link, questo è ancora più facile da raggiungere, dove si parla della privacy policy di Telegram, e questo link dice se Telegram riceve una richiesta che conferma che un soggetto è un sospetto terrorista, potremmo anche fornire i suoi dati, per esempio l'indirizzo IP da cui si connette o il numero di telefono, potremmo, ma adesso non l'abbiamo mai fatto. E quindi, cioè.
Certo, sì. Senti, ti faccio una domanda che spesso mi fanno o si fa, insomma, sulla sicurezza di Telegram, perché c'è questa leggenda che Telegram sia un sistema di messaggistica molto sicuro. Forse si confonde la sicurezza con la sicurezza di non essere beccati se si fanno cose illecite. Però che cosa rispondi?
Hai ragione, credo che la sicurezza di Telegram in realtà venga intesa proprio da quel punto di vista. A me Telegram piace molto come piattaforma, non ne parlo male, perché è molto comoda, devo dire. Il fatto che tenga tutto su cloud effettivamente permette di poter fare delle ricerche veloci anche su anni di comunicazioni, di non rischiare di perdere i propri dati, quindi da questo punto di vista è comodo. È chiaro che il fatto che il 99,9% delle chat non siano cifrate e dei gruppi il 100% non è cifrato, implica che lì non c'è sicurezza, perché la cifratura famosa di cui parla Telegram in realtà c'è solo tra il client, cioè il nostro telefono, è il server di Telegram. Poi una volta che il dato arriva lì, lo memorizzano normalmente, ma questo è quello che avviene con qualsiasi sito web che supporti il protocollo HTTPS, qualunque applicazione cifra ormai i dati che vanno verso i server. Quindi da questo punto di vista non è sicura. È chiaro che la comunicazione, se viene cifrata tramite il protocollo end-to-end, cioè noi apriamo una chat segreta, quella è sicura, su quello non c'è niente da dire. Per quanto l'algoritmo non sia pubblico e non sia totalmente standard, pare che abbiano un algoritmo in qualche modo personalizzato, quindi passiamo già un po' nel concetto di security through obscurity, c'è qualcosa che non stanno proprio dicendo, però nonostante questo ci si può abbastanza fidare, ecco, di una chat end-to-end. Non so quante chat Telegram end-to-end tu abbia utilizzato, ma io ne uso poche alla fine, anche perché sono un po' scomode. Se voglio aprire una chat end-to-end devo innanzitutto verificare che l'interlocutore sia online, perché lo scambio tramite il protocollo di Fielman, quello che genera la chiave di cifratura, avviene in tempo reale, e quindi già devo aspettare che la persona vada online. Poi è legata al dispositivo, quindi se cambio telefono non ce l'ho più lì quella chat, oppure se mi connetto su Telegram dal computer non ho più quella comunicazione, quindi è molto scomoda. È chiaro che la sicurezza in genere è opposta alla comodità, no?
Esatto.
Più voglio essere comodo, meno sono sicuro.
Esatto, infatti lo si può provare, ad esempio io uso WhatsApp e Signal, non altro, se non per provare cose varie, e in effetti Signal è molto scomodo quando ci si sposta da un terminale, dal computer allo smartphone eccetera, però come dicevi tu la comodità e la sicurezza non vanno a braccetto.
Esatto, anche io uso Signal, effettivamente ogni tanto perdo delle chat, cioè è normale, sì. Quando cambi telefono perdi sempre delle chat in quel momento lì, o devi essere veramente attento a fare il cambio di notte, può succedere di tutto.
Esatto. Adesso, sempre a proposito di comunicazioni su smartphone, o non solo su smartphone, anche su altri strumenti, attraverso le tante piattaforme, computer, possiamo utilizzare WhatsApp o le altre piattaforme su computer, su tablet, comunque sono le nostre comunicazioni attraverso le tante piattaforme. Riparliamo di un progetto della Commissione Europea chiamato Chat Control, che tradotto significherebbe controllo delle chat, controllo delle comunicazioni. È un progetto di cui si parla molto poco, tra l'altro se uno chiede informazioni in Commissione Europea su questo progetto c'è una reazione piuttosto sospettosa, se ne parla poco volentieri perché si sa che questo è un progetto molto controverso. Allora, a maggio il professore Stefano Zanero, grande esperto di cyber security, insegna sicurezza informatica al Politecnico di Milano, è stato uno dei firmatari di una lettera di esperti di crittografia, di sicurezza informatica, di esperti di tecnologia in generale, una lettera che solleva una serie di dubbi sul progetto Chat Control della Commissione Europea. Ovviamente è una lettera tecnica, ci sono una serie di dubbi sollevati di carattere tecnico, tecnologico. Allora, se volete un giudizio non di carattere tecnologico ma di carattere, diciamo, politico, penso che questo progetto sia una cosa gravissima che non dovrebbe vedere la luce, speriamo non la veda mai la luce, che tra l'altro andrebbe a toccare uno dei principi su cui si basano le democrazie europee, ovvero la riservatezza delle comunicazioni, la serenità delle comunicazioni. Io devo poter comunicare con un altro interlocutore, con altri interlocutori, senza che ci sia qualcuno che mi ascolta, che allora in questo caso non si tratterebbe ovviamente di una persona che ascolta, sarebbe un progetto con sistemi tecnologici, però cambia poco. Adesso vi spieghiamo di che cosa si tratta. Allora, attualmente parlo di dicembre 2024, c'è una spaccatura all'interno dell'Unione Europea, tra i membri dell'Unione Europea, quindi i paesi dell'Unione Europea, e se gli equilibri rimarranno questi, difficilmente il progetto andrà avanti. Ma è bene rispolverare alcune cose. Allora, la situazione attualmente è grosso modo di pochissimi paesi neutrali che dicono ma noi non siamo né per il sì né per il no, ma c'è una spaccatura tra gli altri paesi, alcuni sono favorevoli a questo progetto, ci risulta che ad esempio l'Italia sia tra i paesi favorevoli, anche se non c'è nessuna dichiarazione pubblica, sono stati alcuni eurodeputati a informare i cittadini di quello che sta succedendo, e ci sono altri paesi invece che sono contrari a questo progetto. Il professor Stefano Zanero ci ha spiegato di che cosa si tratta e ci ha anche spiegato che tipo di dubbi sono stati sollevati nella lettera firmata da centinaia di esperti di cyber security e di tecnologia.
Allora, Chat Control ovviamente è un tentativo di andare ad indirizzare un problema che esiste, che è significativo, che ci coinvolge anche emotivamente, che è quello dell'abuso sui minori e della circolazione di materiale pedopornografico. Quindi, come sempre, una normativa comunque con una finalità assolutamente ed indiscutibilmente positiva. Tuttavia, uno dei meccanismi, perché ovviamente la normativa si estende la normativa proposta si estende in varie direzioni, ma il meccanismo che attira critiche è quello relativo alla previsione della necessità di un controllo preventivo delle comunicazioni private. Ora, al di là diciamo di tutti gli aspetti che poi vengono sollevati nella lettera, magari ne discuteremo anche di altri, il nocciolo del problema è questo. Gli ascoltatori della tua trasmissione sicuramente lo sanno, però brevemente, uno dei grandi miglioramenti della sicurezza nelle nostre comunicazioni è stato negli ultimi anni l'introduzione generalizzata di quella che viene chiamata end-to-end encryption. End-to-end encryption significa che le nostre comunicazioni, quando utilizziamo una buona parte, non tutte, le piattaforme di messaggistica, vengono cifrate sul cellulare del mittente e possono essere decifrate solo sul cellulare del destinatario. Questo significa che nessuno degli intermediari, le compagnie telefoniche, il fornitore del servizio, il creatore dell'app di chat, può vedere quello che ci stiamo dicendo. E questo è vero ormai, era vero inizialmente con alcuni sistemi di chat pensati per fornire privacy, per esempio uno dei più famosi è Signal, ma ce ne sono vari altri. Ma ormai è entrato nell'uso comune della gran parte delle piattaforme. Lo stesso WhatsApp, che è diciamo il messenger più ubiquo che mi viene in mente, utilizza questo tipo di meccanismo. Per cui quando io scrivo un messaggio su Signal, su WhatsApp, il mio messaggio viene cifrato sul mio cellulare e può essere decifrato solo dal ricevente, e quindi chi è in mezzo, il fornitore dell'applicazione, non può leggere quello che c'è all'interno. Questa è una grande garanzia di riservatezza e di privacy per i contenuti delle nostre comunicazioni. Alcuni, esistono tuttora alcuni sistemi di chat che non fanno questa cosa, per esempio un altro sistema utilizzatissimo che è Telegram, questa cosa non la fa, quindi le chat che io faccio con Telegram possono essere lette dal fornitore del servizio, da Telegram stesso. Esiste una opzione per rendere le chat private, ma se questa opzione non viene specificamente selezionata, quello che io scrivo su Telegram è visibile anche al fornitore del servizio. Perché questa cosa è importante nel caso di chat control? Perché ovviamente se io non applico la end-to-end encryption, posso nella mia server farm analizzare, scansionare i messaggi che passano alla ricerca di qualsiasi tipo di contenuto, che sia un'immagine pedopornografica o qualsiasi altra cosa. Nel momento in cui invece i messaggi sono end-to-end encrypted, questo non si può fare in maniera sensata. L'unico modo per farlo diventa scansionarli prima che vengano inviati o nel momento in cui vengono ricevuti, e quindi farlo sul dispositivo dell'utente, dove ovviamente l'utente può esercitare una certa quantità di controllo. Il modo in cui è formulata la proposta, che poi, come dicevi, è una proposta che è in discussione da un paio di anni proprio perché solleva questi problemi molto significativi, il modo in cui è formulata la proposta in buona sostanza costringerebbe i fornitori di servizio ad indebolire questa protezione end-to-end e quindi in qualche misura ad andarsi a leggere comunque, anche non volendo, tra virgolette, i messaggi dei propri utenti.
Adesso ci fermiamo per una brevissima pausa, riprendiamo tra poco. Stiamo parlando di un progetto che è in discussione a Bruxelles da un paio di anni, lo diceva anche poco fa il professore Stefano Zanero, si chiama Chat Control, un sistema tecnologico per mettere sotto controllo le chat di tutti i cittadini, di tutti gli smartphone, di tutti i computer, i tablet all'interno dell'Unione Europea, una cosa diabolica, e i motivi per cui soprattutto gli esperti di cyber security sono preoccupati, sono facilmente intuitivi. Sentiamo ancora il professor Zanero.
Il motivo per cui questa cosa è sgradita a chiunque si occupi di sicurezza e di privacy, e dovrebbe essere sgradita anche a tutti i cittadini, è che ovviamente nel momento in cui si indebolisce questa protezione end-to-end dei nostri messaggi, si apre la strada non soltanto all'analisi per cercare l'immagine pedopornografica, che è, ripeto, è un argomento che tra virgolette ci mette tutti d'accordo, nel senso che è una finalità indubbiamente positiva, anche l'analisi e la ritenzione dei messaggi per qualsiasi altro tipo di scopo. L'introduzione della crittografia end-to-end è una diretta conseguenza delle rivelazioni ai tempi di Edward Snowden relativamente ai programmi di raccolta dati effettuati dagli stati ai danni dei propri cittadini. Questo provvedimento ci farebbe andare nella direzione contraria rispetto, ripeto, a uno dei grandi successi della difesa della sicurezza e della privacy dei cittadini in giro per il mondo, che è l'introduzione della crittografia end-to-end.
Sì, tra l'altro ricordiamo che tu e altri più di 300 esperti, professori universitari, ricercatori, hanno sollevato una serie di criticità, ma ci sono state tantissime altre prese di posizione anche della politica stessa, perché effettivamente questo sarebbe un provvedimento che infila le mani nelle tasche dei cittadini, nel senso dei dati dei cittadini, insomma sarebbe molto invasivo. Quindi l'obiettivo è sicuramente nobile, ma la cura crea, tra l'altro dite voi, più danni che benefici, perché dite che potrebbe creare milioni di falsi positivi ogni giorno. Cioè, questo che cosa vuol dire?
Perché questo è il secondo step delle critiche, perché nel momento, allora, come ci dicevamo, la cosa fondamentale è che fare un controllo di questo tipo comunque venga fatto richiede di indebolire questo strato di protezione crittografico. Poi c'è il problema di come farlo. Nel senso, non è così semplice riconoscere un contenuto di questo tipo. Un modo per farlo, che viene già utilizzato per esempio nei social network, eccetera, è quello che dell'esistenza di un grosso database di firme di immagini pedopornografiche note, no? Dove vengono stipate dalle forze di polizia di mezzo mondo le immagini che vengono reperite durante le indagini. In pratica l'idea è: se io trovo una copia di un file che so già essere pedopornografico, è già stato accertato che lo era, in giro per la rete, posso in qualche misura sopprimerlo. Questo, diciamo, creerebbe una potenziale di falsi positivi molto limitato. Il problema è che ovviamente questa cosa ha anche un'efficacia molto limitata, perché purtroppo il bacino di questo materiale è molto ampio. Noi ne conosciamo, noi nel senso la parte di prevenzione pubblica ne conosce solo una piccola parte. Le immagini, come sappiamo tutti, possono essere manipolate, poi adesso con la presenza della AI generativa possono anche essere create o ricreate in ambientazioni diverse, con colori diversi, e quindi renderle poco riconoscibili da un meccanismo così deterministico. L'unico modo sensato per provare a fare analisi per cercare questo tipo di materiale diventerebbe quello di utilizzare appunto meccanismi di AI o di machine learning per andare a cercare immagini che sembrano pedopornografiche. E lì si apre un mondo, perché ovviamente l'immagine che il neopapà ti manda del proprio neonato, della propria neonata, che è un'immagine perfettamente lecita, dal punto di vista informatico non sarà tanto diversa da alcuni tipi di immagini pedopornografiche, sfortunatamente, e quindi questa cosa potrebbe creare una marea di falsi positivi che, nel caso più banale, limiteranno la funzionalità delle piattaforme, cosa di cui ci può importare fino a un certo punto. Ma ovviamente io mi aspetterei, no, nella mentalità cercare di reprimere un reato molto odioso, che se questo tipo di allarme viene viene alzato sulla comunicazione di un utente, poi ci sia una conseguenza.
Certo.
Che questa conseguenza sia un'indagine, una perquisizione o qualsiasi altro tipo di cosa, se il volume di falsi positivi diventa significativo, questa cosa creerà un ulteriore problema anziché essere di qualche tipo di beneficio.
Sì, sì, sarebbe una cosa abbastanza problematica, anzi molto problematica, cioè indagini fatte sulla base di immagini che poi si rivelano essere immagini completamente lecite. Si tratterebbe di fare un sistema un po' come è stato fatto e attualmente è in funzione in Cina o in altri paesi, in altre monarchie assolute. Ci sono monarchie anche medio orientali dove ci sono o un sacco di sistemi che sono proprio bloccati, oppure sistemi di filtraggio che, se appena tu scrivi qualcosa che è vietato, ci sono delle conseguenze abbastanza pesanti.
Beh, ovviamente è un meccanismo che, per quanto diciamo le finalità siano nobili, si avvicina molto al tipo di controlli che si esercitano nelle realtà che descrivevi. Perché alla fine, se ci pensiamo, no, si tratta di intervenire, peraltro probabilmente con dei controlli di tipo statistico, di tipo di machine learning, sui contenuti delle comunicazioni private. Ripeto, con una finalità dichiarata molto positiva e assolutamente condivisibile, ma il tipo di meccanismo è esattamente lo stesso. Tra l'altro, come sempre, no, siccome poi quando si avanza questo tipo di argomento che era contenuto, diciamo, nella tua domanda, la tipica risposta, no, nel mondo del policy making è che stai sollevando l'argomento della china scivolosa, no? Cioè, dicendo, se oggi inseriamo questo, potrebbe poi essere utilizzato per fare altre cose. E nella realtà dei fatti, noi lo vediamo storicamente che i controlli informatici di questo tipo sono poi stati usati per fare altre cose. E in Italia il primo meccanismo di blocco sull'accesso dei contenuti in rete fu introdotto proprio per la pedopornografia, e poi fu utilizzato per controllare i siti di gioco online, e poi per controllare il copyright, e poi per controllare una serie di altre cose che non c'entravano niente con la pedopornografia. E qui diciamo che l'argomento, il pattern è lo stesso. Stiamo inserendo un controllo sui contenuti delle comunicazioni dei cittadini, un controllo automatizzato, globale, costante, che già solo a dirlo così a me fa un pochino accapponare la pelle, non so ai nostri ascoltatori, però lo introduciamo per la pedopornografia. E vabbè, la finalità non ci mette tutti d'accordo, ma allora perché non introdurlo per messaggi che possono preludere all'organizzazione di un attentato terroristico? Perché non introdurlo per messaggi che possono essere relativi alla vendita di stupefacenti? Cioè, la china scivolosa è lì che ci guarda, passare dalla china alla cina non è che sia proprio così difficile, ecco.
Sì, in effetti questo progetto, che ricordiamo per il momento è solo un progetto, non è nemmeno una proposta di legge, però è aberrante. Io penso che tutti si dovrebbero opporre ad una cosa del genere, perché pur, come abbiamo detto, con un obiettivo nobile, si tratta di creare un sistema assolutamente invasivo dei diritti dei cittadini, della privacy dei cittadini, un po' come se nell'intento nobilissimo di bloccare il traffico di droga si decidesse che tutti i giorni tutte le case dei cittadini venissero perquisite per vedere se c'è della droga, perché così siamo sicuri che qualcuno lo becchiamo. Chissà per quale motivo, certo i motivi forse sono anche noti, però non forse così discussi, chissà per quale motivo quando parliamo di tecnologia ci si infila spesso, almeno la politica si infila spesso in una sorta di tecnosoluzionismo, per cui in qualche modo dobbiamo riuscire a fare cose che tradotte nel mondo reale sarebbero obiettivamente criticate da tutti, nessuno escluso. Invece con la tecnologia, l'abbiamo visto nella lotta contro la pirateria, non parliamo del voto online, c'è ancora chi dice che si può fare il voto online. Per quale motivo succede questo?
Ma succede secondo me, per due diversi tipi di motivi. Da un lato, e questa è, se vogliamo, la motivazione che ci siamo storicamente dati, però che inizia a traballare un pochino, c'è la distanza culturale tra i legislatori e questo tipo di realtà. Se pensiamo, per esempio, lo possiamo fare io e te, che insomma abbiamo frequentato la rete da un po' troppi anni anche per contarli. Se pensiamo agli albori della rete in Italia, questa risposta era sensata, no? Semplicemente non si capisce la complessità, o non si coglie come funzionano le cose. Questa cosa negli anni, secondo me, come scusa vale un pochino meno, perché i legislatori sono diventati progressivamente più giovani. Nei loro staff, se non direttamente, hanno delle competenze, o almeno hanno possibilità di accedere, volendo, a delle competenze in materia, almeno per capire le cose più basilari. Ovviamente poi le cose più raffinate, più di nicchia, magari sono più difficili, però alcune cose si dovrebbero cogliere, in particolare in tema di diritti. Secondo me, se uno analizza la proposta, dovrebbe cogliere il rischio collegato. Quindi la risposta adesso sta shiftando sul secondo elemento, che secondo me è un pochino colpa di noi informatici, perché in fondo per molti dei nostri utenti le cose che noi realizziamo sono magia. E quindi c'è questa percezione, e nel tu hai fatto giustamente l'esempio del voto elettronico, che secondo me è proprio un esempio lampante. C'è questa percezione che tutto quello che in questo momento non riusciamo a fare con la tecnologia, non lo riusciamo a fare in questo momento, cioè che se noi ci investissimo soldi, energia, attenzione, lo potremmo fare. E questo non è necessariamente vero, cioè l'informatica, che capisco essere una disciplina un pochino più malleabile rispetto alla fisica, l'informatica ha comunque alcune leggi, alcune limitazioni fondamentali, per cui noi sappiamo che certe cose in quel modo non si possono fare, e non è che non si possano fare oggi, ma non si possono fare in generale, oppure non si possono fare in generale con il livello di precisione richiesto per fare quella cosa lì nel mondo vero. E questo qui sono esempi, quelli che hai fatto sono esempi assolutamente di questo tipo. Il voto elettronico, noi lo sappiamo già che ci sono alcune cose, alcune caratteristiche del voto che noi vogliamo, ad esempio che il voto sia segreto, nel senso che io non possa nemmeno dimostrare per chi ho votato, che nel voto a distanza non si possono fare, e non si possono fare a prescindere dalla tecnologia utilizzata. E questa cosa, questa spiegazione, io la vedo proprio rimbalzare sulle persone che non si occupano di tecnologia. Perché? Perché sono abituate ad avere visto nell'arco di pochi anni un miglioramento tale nella tecnologia da avere l'impressione che in realtà si possa fare qualsiasi cosa. Fortunatamente la tecnologia ci è amica e possiamo fare veramente tante cose interessanti, però non possiamo purtroppo fare, o per fortuna in alcuni casi, qualsiasi cosa. E ci sono alcune cose, alcuni limiti che o non possiamo o è meglio non andare a solleticare. Nel caso di chat control non si tratta di qualcosa che non possiamo fare, ma si tratta di qualcosa che non è una buona idea fare, e non è una buona idea fare a prescindere dal modo in cui lo facciamo.
Era il professor Stefano Zanero, sempre bravissimo, molto chiaro, molto efficace, in un'intervista che è andata in onda a maggio, ma attualissima, visto che fortunatamente il dibattito su chat control continua, ma non è andato molto avanti. Adesso una breve pausa, questo è 2024, riprendiamo tra poco.
2024.
La nostra ultima parte, concludiamo questa puntata speciale di 2024. Stiamo riascoltando alcune interviste andate in onda nel corso del 2024, in questa nostra ultima puntata dell'anno. Adesso vi faccio ascoltare una interessantissima chiacchierata che ho fatto con il professor Antonio Capone, che insegna telecomunicazioni al Politecnico di Milano, per parlare del funzionamento di Starlink. Se ne è parlato più volte nel corso dell'anno, quindi un approfondimento era opportuno farlo. Attualmente questa costellazione di satelliti che forniscono connettività ad internet conta, pensate, più di 6.700 satelliti in orbita.
Ma allora, questi sistemi funzionano con dei satelliti a orbita bassa, che sono quelli che SpaceX lancia per conto di Starlink. Si tratta di satelliti che usano delle frequenze per comunicare con i ricetrasmettitori che vengono installati dagli utenti sul tetto, ma in realtà poi ci sono anche degli altri collegamenti che vanno dai satelliti verso alcune stazioni di terra, che consentono tramite le stazioni di terra di collegarsi a internet, e che usano altre frequenze. In particolare, le frequenze che si usano sono frequenze intorno ai 28 GHz, che sono frequenze che tipicamente nei vari paesi sono utilizzate anche da altri tipi di collegamenti, in particolare per ponti radio, o in Italia anche per alcuni collegamenti di accesso fissi, quel sistema che si chiama FWA, Fixed Wireless Access, che in alcuni casi è stato utilizzato sia da TIM che da Open Fiber. E quindi chiaramente è necessario che nei dintorni del luogo dove si vuole installare la stazione di terra da parte di Starlink sia garantita la non interferenza, altrimenti il collegamento con satellite non ha delle buone prestazioni.
Perfetto, quindi se capisco, io utente finale che mi collego con un'antennina, poi magari diciamo qualcosa in più, ma questo è abbastanza noto, con un'antennina che insegue i satelliti di Starlink, ce ne sono veramente tantissimi, non so nulla di questo collegamento a terra, però fondamentalmente questa antennina si connette ai satelliti, però poi i satelliti, per andare su internet, devono avere dei ponti radio a terra per andare proprio sulla rete internet, giusto?
Esattamente, senza questo tipo di collegamento dal satellite verso delle stazioni di terra che consentono di fare da gateway verso internet, ovviamente il collegamento non sarebbe possibile.
Perfetto.
Tra l'altro, questo tipo di collegamenti serve poi delle zone geografiche che dipendono dalle scelte che fa l'operatore dei satelliti. I satelliti di questo tipo funzionano con dei collegamenti anche tra satelliti, e quindi è possibile, no, percorrere della strada attraverso dei collegamenti tra satelliti fino ad arrivare al punto in cui in quel momento il satellite passa sopra una stazione di terra e rilanciare il segnale verso internet. Questo è il motivo per cui le stazioni di terra che Starlink progetta di costruire sono stazioni che potenzialmente possono servire più di un paese, quindi non soltanto avere impatto su quello che è il traffico generato in Italia, ma anche di altri paesi.
È interessante questo aspetto, ma quanto spazio ci può essere per una tecnologia di questo tipo nel nostro paese, dove in effetti, se guardiamo anche ai piani di sviluppo che ci sono stati negli ultimi anni, gradualmente tra fibra ottica direttamente nelle case o fibra ottica al cabinet, quindi la famosa FTTC, che poi prosegue col doppino ma offre prestazioni in molti casi molto buone. Quanto spazio c'è per questo tipo di collegamenti?
Ma allora, la capacità di questi sistemi satellitari dipende proprio dal numero di stazioni di terra che si riesce a installare, quindi è come dire che abbiamo un lavandino pieno d'acqua, questa è la capacità, e dipende da quanto è grande il buco per lo scarico che riusciamo a mettere verso internet. Quanti più di questi collegamenti vengono fatti, quindi quanti più stazioni di terra vengono installate, maggiore la capacità. In realtà questi sistemi sono sistemi che, per raggiungere delle zone remote, sono sicuramente molto utili e molto competitivi, no? Perché i sistemi di terra hanno dei costi molto elevati per raggiungere zone periferiche lontane dalle città, ma è vero anche che, nonostante si possa aumentare il numero di stazioni di terra, non potranno mai avere una capacità sufficiente per servire milioni di utenti. Stiamo parlando comunque di ordini di migliaia di utenti, non molti di più. Quindi è chiaro anche che è un sistema che si può competere con i sistemi terrestri per certi tipi di installazioni, ma sicuramente non può essere il sistema che risolve il problema dell'accesso a larga banda. C'è da dire che chiaramente poi questo tipo di competizioni e di sistemi alternativi entrano poi anche questioni di tipo commerciale. Dipende dal prezzo con cui certi servizi vengono offerti. In generale, diciamo, se dovesse essere offerto un servizio del genere per un collegamento di un numero elevato di utenti, i costi sarebbero significativi e non dovrebbe essere in linea di principio competitivo in termini di costi rispetto a quelli terrestri. Lo è solo per collegamenti appunto di zone remote dove chiaramente i sistemi terrestri sono più costosi.
Sì, sì, certo. Tra l'altro adesso è un periodo in cui Starlink sta facendo una politica di prezzi molto aggressiva, però riteniamo che questa sia una politica di prezzi dovuta al fatto che vuole entrare in un mercato dove appunto oggi è già presente, ma è presente in modo molto capillare, però non potrà fare più di tanto. Cioè, da quello che capisco, questo va bene per zone o dove proprio non c'è nessun tipo altro di collegamento, però campagne, valli, ma se uno ha una fibra ottica o ha una fibra mista rame di buona qualità, cioè non c'è storia, non è che le due cose si possono confrontare, no? Perché c'è chi dice, c'è qualcuno che ha già cominciato a dire: ah, ma adesso col satellite, con Starlink abbiamo risolto i problemi. No, non è vero.
Non è vero, diciamo, le cose sono più complicate ovviamente, perché purtroppo è un problema di appunto di capacità di questi sistemi. È giusto che convivano più sistemi, anche perché hanno appunto degli obiettivi, diciamo, che sono ottimizzati per fasce di mercato e tipologie di collegamenti diversi, però è anche vero che non con questi sistemi sicuramente non si può risolvere il problema della larga banda di un paese grande come l'Italia. Tra l'altro l'Italia fa parte dell'Unione Europea, dove sono stati posti degli obiettivi molto precisi di prestazioni che devono essere rispettate dai nuovi collegamenti a larga banda fissi. In particolare la Commissione Europea ha messo come target quello di avere un gigabit al secondo in downlink e 200 megabit al secondo in uplink, quindi downlink dalla rete verso di noi e invece uplink dagli utenti da noi verso la rete. Questi target di prestazione sono particolarmente sfidanti per un sistema satellitare, perché sono molto molto alti. Un sistema normale di Starlink riesce ad avere una capacità in downlink di circa 300 megabit al secondo, e sull'uplink dipende dalle condizioni. Quindi è chiaro che sono stati fatti addirittura degli esperimenti per dimostrare di riuscire a raggiungere la velocità di un gigabit, ma fondamentalmente mettendo tre ricevitori insieme. Quindi si tratta chiaramente di uno spingere questo tipo di sistemi verso delle prestazioni a cui tipicamente non sarebbero adatti. E quindi è chiaro che va sfruttata la tecnologia satellitare per quello per cui è utile, ma non può essere sostitutiva di una di tecnologie, di investimenti a livello di collegamenti terrestri.
E così concludiamo questa puntata di 2024. Come sempre, grazie per la vostra attenzione. Io sono Enrico Pagliarini, potete scrivermi, potete raggiungerci a 2024@radio24.it. Appuntamento alla prossima settimana.